alziamo le mani nella presenza del Signore per dirti, oh Padre, grazie, Signore Dio, perché ancora questa sera possiamo dire Eben Ezer, fin qui l'Eterno ci ha soccorso. Ti vogliamo pregare in favore di tutto quanto il tuo popolo e in favore di quanti ci stanno ascoltando, Signore Dio, sia l'unzione dello Spirito Santo a guidarci, oh Padre, e ancora in questo momento purificaci col tuo prezioso sangue affinché possiamo, Padre Celeste, esercitare quello che tu ci hai affidato. Resta con noi e benedici questo servizio nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Ti invito a prendere Esodo capitolo 14 dal verso 13 in poi. Ripeto, Esodo capitolo 14 dal verso 13 in poi. Vogliamo leggere: Dio sia lodato e benedetto in eterno. E Mosè disse al popolo: non temete, fermatevi e state a vedere la liberazione del Signore, la quale oggi Egli vi farà, perciò che voi non vedrete mai più in eterno quegli egizi che avete oggi veduti. Il Signore combatterà per voi e voi ne starete quieti. E il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Dì ai figlioli di Israele che camminino, e tu alza la tua bacchetta e stendi la tua mano sopra il mare e fendilo, ed entrino i figlioli di Israele dentro al mare per l'asciutto. E quanto a me, ecco, io indurerò il cuore degli egizi ed essi entreranno dietro a loro, ed io sarò glorificato in Faraone, in tutto il suo esercito e nei suoi carri e nella sua cavalleria, e gli egizi sapranno che io sono il Signore quando io mi sarò glorificato in Faraone e nei suoi carri e nella sua cavalleria. Allora l'angelo di Dio che andava davanti al campo degli israeliti si partì e andò dietro a loro. Parimenti la colonna della nuvola si partì dinanzi a loro e si fermò dietro a loro, e venne fra il campo degli egizi e il campo degli israeliti, e agli uni era nuvola e oscurità, e agli altri illuminava la notte, e d'un campo non si appressò all'altro in tutta quella notte. E Mosè stese la sua mano sopra il mare, e il Signore fece con un potente vento orientale ritrarre il mare tutta quella notte, e ridusse il mare in asciutto, e le acque furono spartite, e i figlioli di Israele entrarono in mezzo al mare per l'asciutto, e le acque erano loro a guisa di muro a destra e a sinistra. E gli egizi li perseguitarono, e tutti i cavalli di Faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E avvenne alla vigilia della mattina che il Signore dalla colonna del fuoco e della nuvola riguardò verso il campo degli egizi e lo mise in rotta, e levate le ruote dei carri li conduceva pesantemente. E gli egizi dissero: fuggiamo dinanzi agli israeliti, perciò che il Signore combatte per loro contro gli egizi. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano in sul mare, e le acque ritorneranno sopra gli egizi e sopra i loro carri e sopra i loro cavalieri. Mosè dunque stese la sua mano in sul mare, e in sul far della mattina il mare ritornò al suo corso violento, e gli egizi fuggivano, ma il Signore li traboccò in mezzo al mare, e le acque ritornarono e coprirono i carri e i cavalieri di tutto l'esercito di Faraone, i quali erano entrati dentro al mare dietro gli israeliti, e non scampò di loro neppure uno, ma i figlioli di Israele camminarono per l'asciutto in mezzo al mare, e le acque erano in loro a guisa di muro a destra e a sinistra. Così in quel giorno il Signore salvò gli israeliti dalle mani degli egizi, e gli israeliti videro gli egizi morti in sul lito del mare, e Israele vide la grande mano che il Signore aveva adoperato contro gli egizi, e temette il Signore e credette al Signore e a Mosè, suo servitore. La storia biblica non è una leggenda, ma è una grande realtà. C'è gente che dice che Dio non battezza più, non guarisce più, non parla più, e tutto questo è falso, perché la Bibbia non dice questo, e soprattutto non lo dice il Signore, perché Atti degli Apostoli ancora oggi, grazie a Dio, è in opera nella vita della Chiesa. Ma come ieri sera abbiamo potuto predicare e abbiamo potuto dire chiaramente, l'opera di Dio si vede ancora in modo chiaro attraverso l'opera dello Spirito Santo. Quando in un'opera c'è l'opera dello Spirito Santo in azione, allora si può riconoscere quel popolo che cammina in accordo con la parola di Dio. Perché il Signore non ha mai fatto un'opera per essere né estirpata e neppure per diventare lo zimbello, ma ha fatto un'opera affinché possa andare avanti con potenza e con maestà. Quello che sta dinanzi a noi in quest'oggi è qualcosa che è stato predicato, è qualcosa che si riesce a vedere in molti quadri dove si vedono raffigurati Mosè, il popolo e queste acque che si aprono, ma dobbiamo comprendere il vero senso del grande miracolo di Dio, il vero senso di quelle acque aperte, perché al di là che in quel giorno avvenne questo grande miracolo, questa grande opera di Dio, dobbiamo cogliere per lo Spirito Santo quello che avviene oggi in mezzo al popolo di Dio, quello che avviene oggi in mezzo al mondo. Lo Spirito di Dio è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Spesso e volentieri sapete che io predico sull'immagine della pietà di Cristo, quell'immagine che ci trasmette qualcosa di potente e unica, perché molti guardano a Gesù soltanto come religione, soltanto come titolo, soltanto per dire noi siamo corpo di Gesù, ma soltanto la Chiesa con la rivelazione di Dio poté dire tu sei il figliolo di Dio. E sapete che questo uscì fuori dalle labbra di Pietro. Soltanto quei pochi apostoli poterono salire nel monte della trasfigurazione ed ebbero la gioia di poter vedere Cristo nella sua reale divinità, nella sua reale manifestazione di teofania. Ma gli altri lo vedevano come un uomo comune. E ancora oggi, cari nella grazia, anche all'interno delle chiese si tende a vedere questo uomo in modo comune, come un uomo che è morto, come un uomo sì che è resuscitato ma che non può operare più. Ma noi crediamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno e ancora opera con potenza. Viene reso libero apparentemente dal re di quel tempo chiamato Faraone e dal popolo degli Egizi, stanchi di tutto quello che stava succedendo nella loro patria, di tutte le calamità, di tutte le sciagure che si muovevano, ebbene lasciano il popolo libero. Ma mentre il popolo pensa di essere libero ed esce fuori dall'Egitto, ecco che Dio permise, per manifestare la sua potenza, che gli egiziani insieme col faraone vanno contro il popolo eletto di Dio. Ma cosa avviene, fratelli? Avviene quello che è avvenuto in ogni tempo e avviene quello che oggi i miei occhi vedono continuamente, che il popolo, spesso e volentieri, non dico di tutti, non ha realmente una conoscenza personale con Dio. Ed erano lì terrorizzati di fronte all'Egitto che si stava risollevando nuovamente come quel Golia. 600 carri, cari nella grazia, tutti questi uomini, sapete, che erano addestrati alla battaglia, erano scesi in campo contro il popolo eletto. Ma vi dico una cosa, che un altro popolo che gli altri non riuscivano a vedere era lì e stava guidando tutto. Cari nella grazia, spesso e volentieri noi pensiamo che Dio non ci vede. Se dovessi dirvi, quando arrivai qui e lo Spirito Santo mi disse, la vedi quella giovane? È messa in quell'angolo perché per ora è lontana dalle mie vie. E mi fermo qui, cari nella grazia. Non è stando nascosti o stando lontani da quello che Dio ci ha ordinato, che lo Spirito di Dio forse non ci vede. Lo Spirito di Dio ci vede. E io vi dico che ci vede accuratamente dentro, e anche se noi stiamo e cerchiamo e tentiamo di nascondere la nostra vita davanti al pastore o davanti al popolo, lo Spirito di Dio è quello che ci vede da lungi, alleluia. Ma a me sta il pregare, gloria al Signore. Non posso cambiare le menti e i cuori, posso continuare col mio lavoro. Quando fratello Nino era in vita, mi disse, molti di quelli che io ho condotto all'Evangelo non sono più qui in mezzo. Se tu vedi, dice, questa generazione è la generazione degli ultimi 10 anni, ma questo me lo disse 12 anni fa. Poi passano 12 anni e questa generazione continua a cambiare. Volete il mio parere? Continuerà a cambiare. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti, cari nella grazia. E cosa avvenne? Che queste parole devono risuonare nella nostra vita. E Mosè disse al popolo: non temete, fermatevi e state a vedere la liberazione del Signore, la quale oggi Egli vi farà, perciò che voi non vedrete mai più in eterno quegli egizi che avete oggi veduto. Perché dovevano fermarsi? Dovevano fermarsi di camminare? No, perché anzi poi Dio gli dirà attraverso Mosè: camminate. Ma dovevano stare attenti, dovevano fermarsi, aprire le orecchie e attendere a Mosè. E in quell'attendere al ministero essi avrebbero trovato la giusta guida. Ma notate la storia di Israele: da un lato era tirato dal faraone, da un lato dai moabiti. La storia di Israele è stata sempre questa. Ma solo quelli, cari nella grazia, che erano fermi al ministero e alla parola, perché non è che era Mosè l'uomo, era la parola che veniva data attraverso Mosè, videro la gloria di Dio, alleluia, ed entreranno più avanti attraverso il ministero del successore che era Giosuè. E notate qui cosa avvenne: e il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Cari nella grazia, ma in quest'oggi potremmo dire: ma è un grande contrassenso, perché Dio gli dice: perché gridi a me? Sapete perché? Perché Mosè era l'uomo di Dio e già aveva autorità, aveva il ministero, doveva soltanto esercitare ciò che gli era stato dato. Io certe volte vedo i fratelli preoccupati perché dicono: ma come faremo? E se manca questo? E se manca quest'altro non potremo servire Dio? Ma io vi dico, alleluia, che se tu hai il Signore, tu puoi mettere una città sotto sopra. Dio non si elesse 100.000 Elia accanto ad Elia, ma un uomo già era in grado di mettere sotto sopra anche una città. Sto uscendo fuori dalla scrittura. Potremmo parlare di Filippo. Filippo cosa fece? Ma Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno. Sapete l'unica necessità qual è? Stare lì, ai piedi del Signore, in preghiera, in digiuno, e chiedere a Dio: Signore, cosa devo fare? Noi sappiamo che vi è un vescovo dentro la Chiesa. E sapete chi è? Lo Spirito Santo in Cristo Gesù, nostro Re, che applaudiamo e benediciamo. Alleluia! Alleluia! Gloria a Dio, amen, alleluia. Un giorno stavo ad osservare qualche chiesa del nostro ministero, quindi nessuno si offende, e lo Spirito di Dio mi faceva vedere: la gente arrivava e poi se ne andava, la gente arrivava e poi se ne andava, e magari gli altri pensavano, dice, ma è una forma di risveglio. Quella gente sì, veniva all'Evangelo, ma non ramificava mai. Perché, fratelli, non è soltanto portare le anime all'Evangelo, ma è dargli un messaggio che poi li rafferma nell'Evangelo, gloria al Signore. E questo, ma voi lo vedete anche in Gesù. Gesù predicava alle turbe, ma poi quando si raccoglieva, aveva i discepoli che erano realmente nella visione della parola di Dio. Crebbero, e noi sappiamo si parla di 12, di 70, di 120, e via via aumentarono secondo come lo Spirito di Dio dava da muoversi, perché dice la scrittura che era lo Spirito di Dio che di giorno in giorno aggiungeva alla Chiesa di Dio. E cosa avviene? Il Signore dice a lui: tu alza la tua bacchetta e stendi la tua mano sopra il mare e fendilo, ed entri nei figlioli di Israele dentro al mare per l'asciutto. Avete voi in questo momento in mente cosa significa, fratelli, aprire le acque di quel Mar Rosso? Fratelli, è terribile. Vi dico solo che tuttora si dice che il fiume Giordano, ad esempio, secondo in quale stagione tu ci passi e ti avvicini, rischi di addirittura cadere là dentro e non poter uscire, perché è pericolosissimo. Le correnti dei fiumi sono pericolosissime, peggio del mare. perché la corrente non può essere fermata da niente, ad eccezione di colui che ferma ogni corrente, che è lo Spirito di Dio, alleluia. E all'ordine, attraverso il ministero, le acque si aprirono e il popolo comincia a camminare in mezzo a quelle acque, ma per l'asciutto. Ora voglio farvi notare qualcosa di meraviglioso. Immaginatevi in quel momento il popolo che sta avanzando e guarda quelle acque a destra e a sinistra. Pensate che non avevano paura? È come se avevano paura. Vedi, quando tu hai paura della tua prova, il Signore conosce che siamo ancora deboli, però Dio li guardava perché siamo e sono stati il suo popolo, e il suo popolo viene guardato del continuo. Ed essi camminavano, ma voglio farvi notare le due manifestazioni di Dio, l'angelo dell'Eterno e la colonna, che hanno due rappresentazioni, rappresentano dell'Iddio vivente, l'una rappresentava lo Spirito Santo e l'angelo dell'Eterno rappresentava in quel tempo la sembianza di Dio stesso, era chiamato l'angelo dell'Eterno, poi ve lo dimostrerò con le scritture. Passarono dietro e si sono messi dietro al popolo. C'è un tempo in cui tu vedi il Signore davanti a te e c'è un tempo che il Signore passa dietro perché deve guardare le tue spalle. Fratelli, vedete che i nemici peggiori sono quelli che dietro le spalle stanno lì a pugnalare, ma non si rendono conto che l'angelo dell'Eterno ascolta le parole e vede ogni cosa. Gloria al Signore, vede ogni cosa. Certe volte pensiamo, vabbè, Dio non mi sente, io guardo ogni cosa. Gloria al Signore, l'angelo dell'Eterno e la nuvola era dietro, e gli egiziani pensavano, ormai l'abbiamo sotto tiro. Abbiamo sotto tiro Mosè e il popolo stavolta cagiano. E il Signore era lì in capo e diceva, entrate, entrate. Ed essi con i carri, gli egizi avanzavano. E mentre avanzavano, sapete gli egizi che pensavano? Ormai è finita, ormai abbiamo tutto in pugno. Ma lo Spirito di Dio era lì e stava semplicemente adempiendo il suo disegno. Gli egizi riuscirono a passare, a entrare in mezzo alle acque, ci riuscirono. Riuscirono per un certo tempo, riuscirono a camminare per quella terra asciutta, e oggi sta avvenendo la stessa cosa in molti popoli. Stanno lì convinti, ormai abbiamo lo Spirito Santo, ormai lo diamo Dio, ormai abbiamo una grande chiesa o abbiamo una piccola chiesa, questo non conta, abbiamo Dio, e pensano che sono appresso al popolo del Signore. Ma alla fine si fa la grande divisione. Alla fine, cari nella grazia, la stessa parola per mezzo del quale siamo stati chiamati all'Evangelo sarà quella a giudicare i popoli. E allora in quel giorno diranno alcuni, ma non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, non abbiamo noi lodato nel tuo nome, non abbiamo noi compiuto potenti operazioni. Ma Dio dirà, non vi ho già mai conosciuto. E sapete perché? Perché essi sì saranno con un'apparenza di conoscenza divina, ma avranno avuto soltanto l'apparenza di opere esteriori. Ma sapete perché Dio dice, io non vi ho già mai conosciuti? Perché essi sono usciti fuori dalla parola, perché essi hanno portato ciò che nella scrittura non viene detto, essi hanno aggiunto, e dice la scrittura, guai a chi aggiunge e guai a chi toglie una sola parola da quella Bibbia, perché gli verrà tolto il diritto all'albero della vita. Vogliamo applaudire il Re. Quando l'uomo, quando le chiese escono fuori dalla parola di Dio, gli viene tolto l'accesso all'albero della vita. Eppure si pensa, ma tra i nostri pensieri e i pensieri di Dio c'è un grande abisso. Ma andiamo verso la conclusione, ancora un quarto d'ora, e notiamo che a un certo punto la stessa bacchetta che aveva permesso che quelle acque si aprissero sarà la stessa bacchetta che porterà il giudizio sopra quegli egizi. Perché? Non sapete voi che saranno le 12 tribù di Israele a giudicare le tribù di Israele? Non sapete voi che a coloro i quali noi stessi abbiamo predicato la parola di Dio, un giorno saremo chiamati anche noi ad essere giudici sopra loro? Questo è terribile, fratelli, ma la Bibbia ci mostra che a coloro i quali noi abbiamo portato l'Evangelo ed essi stessi l'hanno rigettato, noi saremo testimoni, e per lo Spirito di Dio che è dentro di noi saremo anche noi a compiere ciò che il Signore ci dirà di compiere attraverso il ministero. Gloria al Signore. Questo non riguarda il nostro tempo, perché Dio ci insegna non a giudicare ma a pregare per i nostri fratelli e per quelli di fuori. Ma fino a quando siamo in vita, cari nella grazia, dobbiamo batterci per portare le famiglie nuovamente alla parola. Io non ho nemici, lo dirò sempre, io non vedo nessuno come nemico, ma vedo la grande necessità di scuotere il popolo di Dio e dire: ritorniamo al messaggio antico, ritorniamo alla parola di Dio, perché l'uomo di Dio ha lasciato questo messaggio potente dicendo: Dio mi ha detto, io ti ho scelto per rimanere solo, non unirti con i moabiti. Ma i moabiti chi sono? Ascoltate, oggi ci stanno seguendo molta gente. Io ho buoni amici cattolici, buoni amici Torre di Guardia, e vi devo dire che alle volte, ho migliori rapporti con loro che con pseudi fratelli. Moab era un popolo che aveva un profeta, che era Balaam, amen, gloria al Signore. E dicevano anche loro: abbiamo anche noi Dio, alleluia. Ma fu proprio quello che ingannò Israele. Io preferisco predicare come ieri sera ad anime che vengono, alleluia, e nella semplicità ascoltano per la prima volta l'Evangelo, che anime che stanno lì magari alle volte a combattere perché io predico che Gesù Cristo è Dio, o perché io predico che Egli, quel sangue, come dice Atti degli Apostoli, ci ha riscattati ed è il sangue dell'Iddio vivente. Oh, cari della grazia, io lodo per questo, perché preferisco anche essere crocifisso a motivo di questo nome e a motivo di questo sangue che noi abbiamo predicato, che è quello che ci ha riscattati dalla potenza del male e ci ha liberati dalla potestà del diavolo. Israele passò, ma voglio farvi in questi 10 minuti uno stretto parallelo. Egli passerà, Israele, per il Mar Rosso, e poi noi troviamo nel Nuovo Patto che quel Mar Rosso aveva un significato, tipificava il battesimo, amen e gloria al Signore. Ma qui c'è un grande pericolo. Essi passano questo Mar Rosso e incominciano il percorso nel deserto. Ed è lì che molte anime, pur buone evangelici, si perdono, cari nella grazia. Si perdono perché in quella tappa, fratelli, Israele, attraverso la nuvola, sapete scritto che quello rappresentava il battesimo in acqua. Riuscirono a passare le acque del Mar Rosso. Tutto questo, fratelli, era figura delle anime. Anche i nostri giorni che fanno il patto in acqua ricevono la potenza di Dio attraverso lo Spirito Santo. E si Israele vide, alleluia, gloria a Dio, quella potenza meravigliosa. Ma sapete dove si decideva tutto? Non al Mar Rosso, al Giordano. È lì, cari nella grazia, che viene fatta la grande divisione. Intanto il deserto ne decimò un sacco, ma al fiume Giordano si prendono le grandi decisioni della nostra vita. Che cosa rappresenta questo fiume Giordano? Qualcuno dirà la morte, fratelli. È lì che realmente si vede la vera natura spirituale. L'uomo può essere battezzato in acqua, può essere battezzato con lo Spirito Santo, ma se poi continua a ritornare a fare ciò che faceva quando era nel mondo, o vive come i farisei che erano di fuori, avevano l'apparenza di essere nettati, ma interiormente stavano lì a giudicare gli altri. Notate il fariseo. Il fariseo diceva: io non sono rapace come quell'uomo. Era la critica il suo grande problema. Egli si pensava dentro di sé di essere quasi uguale a Dio e stava perdendo di vista che noi siamo fatti di carne e sangue, e che fino a quando saremo su questa terra sentiremo una voce che dice: carne e sangue non possono ereditare il regno dei cieli. Lettera dell'apostolo San Paolo ai Corinzi. Ma quando si giunse al Giordano, notiamo chi ha autorità di poter aprire quelle acque. Vi porto ad Elia ed Eliseo. Elia stiede lì, batté le acque e le acque del Giordano si aprirono. Ed Elia ed Eliseo sono gli unici che possono entrare. E Elia è figura della Chiesa rapita e viene vista così, gloria al Signore, che viene preso attraverso quel turbo e quel carro e portato nella gloria. E allora, per poter avere accesso al rapimento, cosa occorre, cari nella grazia? Occorre Enoch, camminò 300 anni col Signore e poi fu preso. Occorre intanto camminare con Dio E camminare con Dio significa camminare con la parola di Dio, camminare in accordo col messaggio della parola di Dio. E quando questo avviene, cari nella grazia, si realizza qualcosa che non viene da carne e sangue, qualcosa che può fare soltanto lo Spirito di Dio. Essi passarono quelle acque senza conoscere la morte. Paolo ci parla di questo mistero e dice: i morti in Cristo per prima resusciteranno, ma noi viventi saremo mutati in un battere d'occhio. Allora che cosa avverrà? Noi possiamo vincere la frontiera della morte? Sì, però fratelli, come dico, e questo alle volte viene criticato, occorre una stretta identificazione col ministero di Cristo. Dobbiamo entrare appieno nella parola, appieno nello Spirito Santo, perché solo in questo modo Elia poté passare dalle acque del Giordano senza gustare la morte fisica. Ma un'altra morte ormai aveva preso posto nella sua vita, ed era una morte interiore al peccato. Paolo lo stesso può dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Alleluia. Ora tu puoi vincere la morte appieno soltanto se vieni trasformato dalla potenza di Dio, soltanto se la parola di Dio è nella tua vita. Perché Paolo ci dice proprio questo: non tutti morremo, ma bensì saremo mutati. Allora chiesa, gioisci, perché nel tempo del rapimento la chiesa non gusterà la morte, ma sarà rapita. Vogliamo applaudire il re. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, gloria a Dio. E così Giosuè è prescelto insieme ad un gruppo, e vediamo Caleb, una parte di quella vecchia generazione, l'unica parte che era rimasta fedele al ministero. Gli altri erano caduti in mezzo ai mormorii contro Mosè, in mezzo alle fornicazioni, in mezzo a tante cose che non sto qui ad elencare, ma la Bibbia la teniamo chiusa, la Bibbia non la vogliamo aprire, la apriamo a convenienza. E stiamo lì, fratelli, a sindacare spesso e volentieri. Ma Giosuè volle seguire il ministero, e una nuova generazione, che erano i figli di quelli che erano caduti, vollero portare avanti il lavoro di Dio. Alleluia. E andarono e portarono avanti quel lavoro, gloria al Signore, a tal punto che questa chiesa, cari nella grazia, descritta nella parola, passerà il fiume Giordano. E il fiume Giordano si aprirà. Perché? C'era l'arca. C'erano i sacerdoti, c'era Giosuè, c'era il popolo eletto da Dio. Oh fratelli, qua non basterebbe mezz'ora per dire che cosa sono tutte queste cose, ma vi dico che il popolo che ha la parola e lo Spirito Santo riuscirà a passare, alleluia, attraverso il Giordano senza gustare la morte fisica, ma gustando il Getsemane, perché nel Getsemane egli combatté. E grumoli di sangue interiormente, fratelli, lì la volontà di Dio prese il sopravvento, e gli dice lì: non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta. E accetta la volontà di Dio, e attraverso quella volontà di Dio viene totalmente, cari nella grazia, annullata l'identità di ognuno di noi, per prendere vita in noi l'identità dell'Io Sono, l'Iddio vivente che viene a dimorare dentro di noi nella sua potenza. Noi non possiamo vincere la morte, ma solo lo Spirito di Dio e la parola autentica di Dio vince la morte. Ma deve entrare non una porzione, deve entrare tutta la divinità, la deità, la potenza di questo messaggio dentro di noi. Noi non siamo Dio, non voglio essere frainteso, ma voglio soltanto dire che Gesù è figura della Chiesa, e noi dobbiamo essere pienamente identificati a Gesù se vogliamo passare il Giordano. E allora non voglio scoraggiare nessuno, ma voglio dire: continuiamo a lavorare per il Signore Gesù Cristo. E allora colui che ha subito su quella croce il grande martirio, fratelli, è colui che comunque sia le sue ossa rimasero tutte unite. Tu potrai subire tante persecuzioni, anche interiori, anche esteriori, ma l'importante è che la parola di Dio resta ferma all'interno della Chiesa, che lo Spirito di Dio resti fermo, alleluia, perché Dio in ogni tempo, potete vedere la storia di tutte le epoche, si è allontanato dalle Chiese perché non ha più trovato, gloria al Signore, il giusto posto dove poter egli albergare. E lo troviamo nella lettera alla Laodicea, dove egli dice: io sto alla porta. Un giorno molti si renderanno conto perché ancora lo lasciano alla porta. Qualcuno predica dicendo: lui sta fuori alla porta e lo sentiamo bussare. Fratelli, non deve funzionare così. Lui deve entrare dentro la nostra vita. Fino a quando resterà fuori da molte chiese resteranno fuori da Dio anche nel giorno del suo ritorno e del rapimento. Ma la chiesa, gloria a Dio, la chiesa avveduta aveva l'olio. E sapete quell'olio chi è? È lo Spirito del Signore Gesù Cristo, che è entrato dentro la lampada, è entrato dentro la nostra vita e dimora in noi. E solo attraverso Gesù dentro noi possiamo vedere la luce in mezzo alle tenebre. Amen, gloria al Signore. Dice la Scrittura, e questa sera lo sta dicendo a te: oggi, se udite la mia parola, non indurite il vostro cuore. Perché stiamo sempre lì a rimandare, ma Dio può venire questa notte stessa, e allora non stare lontano dal lavoro che Dio ti ha affidato, ma resta ferma nel lavoro che Dio ti ha affidato, e così Dio ti benedirà. Ma non scivolare nel mondo pensando che il pastore non ti veda, perché anche se io non ti vedo, tra virgolette, lo Spirito di Dio vede te e vede tutti quelli che hanno questo progetto assurdo. Perché l'ho imparato io stesso, concludo così, quando dissi al Signore: me ne vado in discoteca, tanto Signore se tu vuoi mi fai trovare lì una sorella. Pensavo: vabbè, tanto al Signore lo posso pure prendere in giro. E quella sera proprio lì il Signore mi fece trovare una perquisizione di polizia dove c'era una sorella che mi disse: che ci fai qui? Ero all'inizio. Pensi che lo Spirito di Dio non ti vede? Ti vede, è come se ti vede. Ma non sono qui per giudicare nessuno, sono qui per dirvi: quando ci sono queste tentazioni, quando siete provati, queste quattro ossa che sono io, sono magro, è vero, sono qui per pregare con voi, ci mettiamo in ginocchio, digiuniamo e preghiamo, perché il peccato va combattuto. Gesù dice nella parola: voi non avete combattuto fino al sangue, e io ho combattuto fino al sangue, però noi abbiamo un sangue eccellente che ci tira fuori dal peccato. E questo è il sangue del Signore Gesù Cristo. A Lui vogliamo dare la gloria, a Lui vogliamo dare l'onore, a Lui vogliamo dare l'applauso, per Gesù Cristo, il Dio vivente, il Santo di Israele, il benedetto in eterno. Amen.